off.
Otto minuti dopo le 9, eccoci qua, rientrati in onda, comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Mannaggia, faccio ammenda, ma non mi ero assolutamente accorto che era morto Giorgio Buba, mannaggia. Mi guarda come se pronunciassi parole a caso, un pezzo della memoria storica di quel programma che si chiamava 90° minuto, che immagino che lei non abbia mai nemmeno vagamente incrociato. Dopo Luigi Necco anche Giorgio Buba, 2018, anno maledetto per i cronisti dai campi di tutta Italia. Professore, lei invece voleva dare due aggiornamenti, giusto, in riapertura?
Beh sì, appunto annuncia a battaglia della guerra dei dazi. Nella notte Trump ha minacciato una guerra a ogni costo se guerra, e quindi potrebbe adottare contromisure addizionali contro l'import da Pechino per 100 miliardi di dollari. Non si capisce, non è chiaro quali sarebbero le contromisure, perché appunto si tratta prevalentemente di un annuncio dato da Trump. È chiara invece la reazione a questa guerra dei dazi, perché le previsioni sull'andamento degli indici azionari statunitensi ha un tonfo superiore a 450 punti in ribasso. I contratti future sul Dow Jones, come dire che ancora una volta la guerra appunto commerciale fa molta paura a tutti i mercati, sia quelli valutari sia quelli finanziari.
Non solamente dazi, c'è anche un think tank internazionale guidato dal professor Santoro che vorrebbe imporre l'ISEE alla Cina, e sarebbe il nuovo capitolo di una guerra tra l'Occidente e il colosso di Oriente. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno.
Riuscirete a imporre l'ISEE alla Cina?
Ma dubito.
Vediamo.
Neanche in Italia, quindi la vedo difficile. Però i cinesi in realtà sull'uso dei big data stanno facendo grandi cose anche a livello di amministrazione pubblica, quindi magari ci arrivano prima di noi, non mi stupirei affatto.
Non so se esista l'Istat cinese, immagino di sì, invece sono arrivati nuovi dati sull'indebitamento da parte dell'Istat in Italia.
Sì, è arrivata questa doccia fredda, diciamo, nel senso che avevamo avuto alcuni dati relativi ovviamente al 2017 e nel comunicato del 1° di marzo, dove si segnalavano degli andamenti dei principali aggregati di finanza pubblica anche migliori rispetto a quelli considerati, ipotizzati dal governo nell'ultimo DEF, e quindi un qualche margine relativo insomma per il governo che verrà. Però era in sospeso la questione del trattamento contabile di alcune operazioni chiamate salvataggi bancari relative al Monte dei Paschi di Siena, la ricapitalizzazione e il ristoro dei bond, nonché le operazioni di liquidazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. E purtroppo il verdetto di Eurostat è stato che queste devono essere entrambe considerate. 1,6 miliardi è il peso sul bilancio 2017 dell'operazione Monte Paschi, e quasi 5 miliardi di maggiori uscite in conto capitale per i due salvataggi delle banche reali, il che ha invertito il segno, ha peggiorato i saldi, adesso peggiori di 0,2 punti rispetto a quanto previsto dal governo punti di PIL. Però io credo che in realtà, al di là di questa questione dei decimali, che sì, è sicuramente importante, però per il governo che verrà, se verrà, se mai ne avremo uno, sia anche interessante allargare un po' lo sguardo e vedere quello che è successo negli ultimi 4 anni, dal 2013 al 2017, che sono stati anni di relativa ripresa economica, per capire quali margini di manovra ci sono. E vengono a fare almeno 3 cose, a mio avviso, piuttosto interessanti, che non sono state sottolineate. Allora, la prima riguarda la questione dei risparmi che si possono fare sulla spesa, lo sentiamo spesso dire, ci sono spese inutili, ci sono sprechi, spending review evocata da molte parti. Se noi guardiamo i numeri, ci sono delle voci di spesa pubblica che non solo non sono aumentate, ma sono addirittura diminuite in valore assoluto, quindi in quota di PIL. Sono diminuite fortemente dal 2013 al 2017. Per esempio i redditi da lavoro dipendente, che erano 164, quasi 165 miliardi nel 2013, adesso sono 164 miliardi. E questo evidentemente riflette il fatto che molti dipendenti pubblici sono andati in pensione, non sono stati sostituiti o sono stati sostituiti con dipendenti o paradipendenti, diciamo, pagati di meno, quindi i margini sono veramente molto molto pochi, perché già ci sono stati grossi tagli da quel punto di vista. E anche i consumi intermedi, che sono praticamente i beni e servizi che la pubblica amministrazione compra sul mercato e che sono un'altra delle classiche voci su cui si dice dobbiamo efficientare, dobbiamo ridurre le centrali d'acquisto, eccetera. Beh, se guardiamo i numeri, di nuovo, questa spesa è aumentata di forse 5 miliardi in 5 anni, che è qualcosa di del tutto fisiologico. Forse ci sono ancora dei margini, per carità, ma non credo che si possa parlare di grandi numeri. Quindi il primo messaggio è attenzione a promettere grandi spending review, perché come già d'altronde emergeva da altri dati, i margini sono veramente risicati. E il secondo messaggio riguarda la spesa per pensioni. Ahimè, sento spesso dire è giusto andare in pensione a 61 anni, non è giusto far lavorare persone oltre, e lo capisco perfettamente, anche perché ahimè con l'età che avanza si sente il peso degli anni. Però do solo un dato, praticamente le prestazioni sociali in denaro, cioè le pensioni, sono passate da 320 miliardi a 342 miliardi in 4 anni, sono aumentate di 22 miliardi, ovviamente per ragioni demografiche e anche strutturali, legate al fatto che c'è ancora una parte di sistema retributivo in vigore. Questo è un dato contabile che non va drammatizzato, però non mi sembra probabilissimo che si possa aumentare ulteriormente questa spesa, che già ha le sue dinamiche naturali che la fanno aumentare fortemente. Il terzo dato riguarda gli interessi passivi. Sappiamo che spesso si dice, da parte di alcuni partiti in particolare, tutta colpa dell'Europa, se non ci fosse l'Europa le cose andrebbero straordinariamente bene. Bene, il bazooka di Draghi, diciamo, le politiche della Banca Centrale Europea hanno consentito in questi 4 anni un risparmio di 12 miliardi di euro di interessi passivi, che sono passati da 77 a 65 miliardi. Francamente non sono sicuro, mettiamola così, che un'uscita dall'euro, come ogni tanto viene paventata, potrebbe garantire lo stesso andamento degli interessi passivi. Quindi al di là dei decimali, che contano certamente, ma fino a un certo punto, se si guardano i numeri assoluti, il quadro che viene fuori, insomma, non è di grande, come dire, agibilità economico-finanziaria, per mutuare un termine di altri tempi.
Fantastico,
c'è
professor Santoro.
C'è poco da giochicchiare, insomma.
Che cosa?
C'è poco da giochicchiare.
C'è poco da giochicchiare. Chiosa al professor Di Stefano, fantastico. Sembrava una puntata di C'è posta per te, con il professor Santoro che mandava i suoi messaggi, la De Filippi apre la busta e dall'altra parte ci sono attoniti Salvini e Di Maio. La accetteranno di incontrare il professor Santoro con l'apertura della busta? Lo scopriremo alla prossima puntata di C'è posta per te. Grazie professore per essere stato con noi anche questa settimana. Arrivederci, vado in fretta perché come sempre poi il tempo scorre veloce e il professor Di Stefano mi faceva notare che i ricchi giapponesi non comprano solamente i quadri di Van Gogh perché gli piace fare i collezionisti, ma fanno anche altri tipi di acquisti e tra l'altro li pagano ben bene.
A cosa ti riferisci?
A quello che mi ha detto prima. Oh, hai visto che hanno comprato lì 27 miliardi?
Ma non è detto che siano i ricchi giapponesi, però è il dato di fatto.
Degli straccioni giapponesi non possono essere.
No, nel senso che non sappiamo se la società di servizi finanziari Monex, che è giapponese, sia di proprietà solo di ricchi nipponici, ma la notizia che è appena arrivata, che circolava nel mondo delle criptovalute da alcuni giorni per gli appassionati impallinati delle criptovalute, che peraltro sono crollate la scorsa settimana sotto i $7,000, che la piattaforma CoinCheck, che a fine gennaio aveva occupato molto le cronache perché era stata anche oggetto di un attacco informatico e sembrava fossero stati rubati dati e anche molte criptovalute nell'operazione di attacco informatico, è passata di mano, appunto, è stata venduta a Monex per una cifra astronomica, e cioè 27,4 miliardi di euro. Questo è il valore della transazione, che appunto è stata annunciata non più di un'ora fa, considerando appunto il fuso, quando il mercato azionario di Tokyo era chiuso.
E intanto, cari amici del real estate commerciale, come annunciato, preparatevi a fuggire, perché sta arrivando lo tsunami.
Fuggire no, ma sicuramente bisogna guardarci con grande attenzione. Beh, dentro questo mercato, il cosiddetto commercial real estate, c'è dentro tanta roba, in questo segmento, soprattutto negli Stati Uniti, ma un po' a livello mondiale, perché c'è il comparto degli uffici, c'è il comparto appunto degli esercizi commerciali intesi come negozi e iper e supermercati, e poi ci sono altri segmenti appunto del settore commerciale che occupano questo mercato, che nel mese di marzo ha visto salire nuovamente il cosiddetto delinquency rate, cioè il mancato pagamento delle rate su il debito, e in più in generale c'è grandissima preoccupazione per chi sta in questo segmento e si occupa di mattoni, come dire, legato alla grande distribuzione, perché c'è un'accelerazione della crisi complessiva del comparto delle vendite della grande distribuzione, sia quella specializzata, l'abbiamo visto, lo vediamo quasi ogni giorno anche in Italia. Proprio ieri è stato aperto un tavolo sulla chiusura, per esempio, di Media World alla stazione centrale, ma è fallita un'altra catena appunto specializzata nell'elettronica di consumo. Bene, da questo punto di vista non è appunto solo il segmento specializzato ad avere problemi, ma in generale tutto il segmento del cosiddetto commercio fisico, che mostra grande difficoltà, che sta facendo crollare i valori del comparto immobiliare, che è stato uno dei motori principali nell'espansione abnorme e fuori controllo di questo modello commerciale.
Si pronuncia estate, ma si legge estate. Allora, per la nostra rubrica Ipertesti Laterali di Cultura Generale, ricordiamo che l'estate è quella bella stagione balneare che è stata la primavera e l'autunno, ma è anche un famoso brano musicale del 60 cantato da Bruno Martini e da lui stesso composto con testo di Bruno Brighetti e poi celebrato da una famosa interpretazione di Joe Gilbert. La conosce, estate, di Bruno Martino?
No, francamente.
No, neanche quello. Va bene. Uso a questo punto una necessaria onomatopea per proseguire con la scaletta, facendo perché c'è la frenata preoccupante dell'economia tedesca.
Sì, perché continuano ad arrivare segnali di preoccupazione e di stop dal punto di vista dell'economia tedesca. Li abbiamo registrati più volte, la fonte principale è sempre l'istituto IFO, l'istituto di ricerche economiche con base a Monaco, che ha anche appena pubblicato il 4 aprile le prospettive, diciamo, della congiuntura per l'economia tedesca, e anche in questo caso ci sono nuovi segnali di arretramento. Adesso non si capisce, non lo dicono neanche appunto gli stessi ricercatori, se si tratta di una frenata legata soprattutto al surriscaldamento dell'economia tedesca, cioè eccesso di corsa e quindi effettivamente un rallentamento quasi non strutturale ma quasi logico, legato appunto all'eccesso di surriscaldamento, oppure se la frenata sia legata ai timori per le guerre commerciali e per l'andamento dell'economia mondiale. Fatto sta che l'indice appunto del clima economico che viene rilasciato da IFO in marzo è sceso nuovamente e registrano una diminuzione anche di quello che viene considerato le prospettive sugli ordini, con un segno abbastanza marcato, lo si vede anche nei grafici, di caduta in particolare nel manifatturiero, e questo per la Germania, come sapete, è una cosa che può essere estremamente pericolosa.
Ma intanto attenzione, perché mentre la politica tutta saliva al Quirinale, Caltagirone invece saliva in generale. È salito a piedi pure lui o con altri mezzi?
No, non ce lo vedo proprio Caltagirone che sale a piedi. Comunque ha acquistato altre 850.000 azioni e ha raggiunto il 4% del colosso di Trieste assicurativo. Gli acquisti sono stati effettuati il 3-4 aprile, quindi sono recentissimi, e lo hanno proiettato appunto al 4%, e questo potrebbe lasciare intendere che nell'assetto futuro, è da molto che si parla del fatto che l'assetto delle generali possa cambiare con delle scelte in particolare riconducibili a Mediobanca, che ha il 13,03 del capitale del Leone di Trieste ed è sempre stato, come dire, l'ago della bilancia, quello che controllava il gruppo assicurativo anche con quote piccole. Ecco, alcuni interpretano questa crescita di Caltagirone come un possibile nuovo asse che si può creare intorno appunto all'imprenditore romano, leader nelle costruzioni ma anche nell'editoria, perché lo ricordiamo un po' fuori dai riflettori, ma il quarto gruppo editoriale di quotidiani italiano, Messaggero, Mattino e anche Gazzettino di Venezia, è appunto in questo momento di proprietà del gruppo Caltagirone.
Cioè, per capirci, non è come in politica dove il 4% non conta niente.
No, il 4% cioè, delle generali.
Cioè, l'EU c'ha il 3 qualcosa, ma può anche andare al Quirinale, sì, cioè a far rappresentanza. Mentre invece il 4% dentro le generali puoi esprimere la volontà popolare.
Soprattutto puoi esprimere la volontà degli azionisti che si pesano e non si contano, secondo il vecchio adagio appunto di chi lavorava intorno a Mediobanca e al salotto buono di Enrico Cuccia.
Abbiamo ancora due minuti e ne approfitterei per segnalare Magneti Marelli che va in borsa, a proposito di imprese
anche
italiane
questa,
e di prospettive dell'auto elettrica italiana.
Sì, anche questa era un dato certo, ma è arrivato il mandato ufficiale del consiglio di FCA, cioè di Fiat Chrysler Automobiles, per lo spin-off delle attività. Come è noto, in realtà lo spin-off e la quotazione di Magneti Marelli serve soprattutto a FCA per reperire le risorse per quella che si prospetta come una maxi multa da parte delle autorità americane su le emissioni delle vetture negli Stati Uniti, ma questa quotazione ha anche delle implicazioni dal punto di vista industriali, perché appunto Magneti Marelli ha un ruolo importante nello sviluppo dell'auto elettrica, in particolare, per ovvie ragioni, per quanto riguarda le batterie e quindi gli accumuli di energia per le auto a trazione elettrica.
E allora andiamo a chiudere la puntata di oggi con una nuova inchiesta sull'ENI, svelata dal Corriere della Sera, l'ho tenuta apposta fuori dalla rassegna stampa. Questa volta al centro ci sarebbe il Congo.
Sì, perché c'è una nuova inchiesta della Procura di Milano, in particolare riguarda delle compravendite relative al Congo, e ieri sono state effettuate perquisizioni della Guardia di Finanza a Milano, Roma e Monte Carlo, e sarebbe emerso che le transazioni e le ricerche e l'apertura di nuovi pozzi petroliferi nel paese che è il quarto produttore africano di greggio dal 2013, secondo la procura, sarebbero riconducibili a fenomeni corruttivi sia nei confronti di pubblici ufficiali congolesi sia nei confronti di un manager dell'ENI, Roberto Casula, attuale capo delle cruciali attività di esplorazione e produzione, è uno dei sei manager operativi che riporta direttamente all'amministratore delegato Claudio Descalzi, che lo ricordiamo proprio in Congo iniziò nel 94 la propria carriera e conobbe la propria moglie appunto nel paese africano.
Per i pretesti laterali di cultura generale mi piacerebbe a questo punto parlare del Congo, ma purtroppo non ne abbiamo tempo perché siamo arrivati quasi alla fine. Anzi, siamo pienamente arrivati alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste e quindi ci congediamo semplicemente da voi dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Caro professore, l'attende qualcosa di importante oppure sarà una settimana di ordinaria amministrazione?
No, nulla di importante.
Nulla di
ordinario,
importante.
Ordinario.
Va bene, mi fido. Arrivederci. Arrivederci.
Arrivederci.
Ah, ecco, insomma, cafone.
Ma no, figuriamoci, buon fine settimana a tutti.
Oh,
il sole risplenda.
L'importante è il protocollo e che il sole splenda, soprattutto quello. Arrivederci, alla prossima.